questa solennità di Cristo Re dell'Universo che chiude l'anno liturgico, chiediamo: Signore, unico Re, mite e buono e rispettoso e liberante, di regnare sempre più nei cuori di tutti noi e nei cuori di tutti gli uomini e le donne di questo mondo, così agitato da tante violenze, divisioni, conflitti e guerre. E lo chiediamo al Signore chiedendo anche l'intercessione e la preghiera della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santi e santi di Dio, pregate. Bene, buongiorno a tutti voi. Allora, nelle nostre domeniche mattina bibliche, che faremo a Dio piacendo in quest'anno, e volevo proporvi, dato che sto lavorando su questo perché me l'hanno chiesto a Bari, allora mi piaceva anche condividere con voi questi approfondimenti che sto facendo sui primi capitoli della Genesi, che sono dei capitoli sui quali torniamo e ritorniamo, importanti perché sono un po' come le premesse a tutto proprio il percorso biblico, cose che vedremo saranno trattate, temi che saranno trattati in questi primi capitoli, li attraverseranno tutta la scrittura fino all'Apocalisse. Pensate soltanto, tanto per citarne uno, l'albero della vita in mezzo al giardino, no? E l'albero della conoscenza del bene e del male. Lo ritroveremo negli ultimi capitoli dell'Apocalisse, quando si parlerà della Gerusalemme celeste, la Gerusalemme che viene da Dio, nel cui centro c'è l'albero della vita, le cui foglie guariscono le nazioni. Molto bello questo, poi alcuni di voi sono molto attenti anche alle tisane, no? E allora ci saranno delle foglie che guariranno ogni malattia e ogni malattia del cuore. E allora, ecco, la mia intenzione è leggerli con voi, cercando di nuovo di approfondirli, e tenendo conto già subito che questi capitoli, come sappiamo, non sono da leggere con un taglio storico. Su questo credo che dovremmo esserci abbastanza, e anche se c'è sempre qualcuno, qualche frangia minoritaria nella Chiesa, però, che dice no, perché è avvenuto proprio così. No, non sono dei testi storici, sono nel senso come intendiamo noi la storia, no? Cioè, quindi attraverso fatti, no, cose eccetera, ma sono delle riflessioni sulla vita e sull'umano che degli anonimi, sapienti, uomini e donne, perché non dobbiamo pensare soltanto agli uomini, ma in questi gruppi c'erano anche donne, che intorno al quarto secolo avanti Cristo, nei circoli o di Babilonia, dove parte del popolo e la parte anche più diciamo l'elite intellettuale era stata deportata, e lì in questi circoli che alcuni si fermarono anche quando ci fu la possibilità di ritorno, oppure qualcuno che rientra, e si sviluppò questa riflessione, no, sulla vita, sull'umano, no? Una riflessione animata da persone credenti, quindi per dire una riflessione su Dio e su di noi. E anche sull'umano, vedremo questi capitoli, soprattutto anche i primi, vedremo, parlano di vie di umanizzazione. Noi tante volte, quando parliamo dell'umano, dell'umanità, o l'umano, meglio, l'umano che è in noi, noi intendiamo normalmente la parte più scadente, cioè nel senso che c'è la grazia e c'è l'uomo, l'umano, no? C'è la perfezione, così siamo stati un po' formati, e c'è l'umanità, che vuoi fare, no? È l'umanità, quando, non so se anche a voi è successo, magari qualche volta uno si è andato a confessare e confessando, no, degli errori, degli sbagli che non ha fatto, delle stupidaggini, o più o meno grandi, a un certo punto può aver detto, padre, siamo umani. No, cioè siamo umani, che ci ignora, siamo. No, è venuto fuori l'aspetto umano che è in noi, no? Cioè il mio lato umano. E quando diciamo così, diciamo la nostra fragilità, la nostra debolezza, la nostra stupidezza pure, no? Cioè diciamo è umano, umano questo. E per la Bibbia l'umano è la meta da raggiungere, non il punto di partenza. Perché se ci pensate, anche quello che viviamo fuori nel nostro mondo, ma anche quello che viviamo nella nostra Italia, ha ben poco, molte volte, di umano. No? Cioè, con tutto il rispetto per le bestie, no, di cui ci stanno tanto cari ad alcuni, no? Cioè, molte volte gli uomini sono peggio delle bestie. No. E allora l'umano è piuttosto nella visione biblica, e vedremo, un compito da svolgere, una meta da raggiungere, un obiettivo, un diventare umani, un diventare umani. E mi piace anche già dire questo, anche se quello che dico è il nostro punto d'arrivo, poi il nostro come cristiani, che cioè, una volta un pastore valdese, che si chiama Paolo Ricca, molto bravo biblista, lui diceva diventare umani, il mestiere del diventare uomini è una cosa così difficile che solo Dio in Cristo poteva farcela. Che bella come cosa, no? Cioè, come dire, poi l'umanizzazione piena noi crediamo che è avvenuta in Gesù, che è l'uomo, per eccellenza. Allora, ecco, quindi questi capitoli in cui troveremo tutta la nostra vita, troveremo la vita e la morte, la sofferenza e la salute, troveremo il rapporto con le piante, con gli animali, il rapporto uomo-donna, i figli, le dinamiche tra i figli, tante vicende di fratelli e sorelle, dinamiche di fratelli e sorelle, vedremo c'è un po' tutto di noi. E la cosa, ecco, spero, voi siete qui, quindi mi date fiducia, che riusciremo a vedere come questi testi che hanno 2500 anni dicono qualcosa del nostro oggi. In questo c'è anche la forza e la bellezza di questi testi, no? Cioè che veramente sono ispirati, noi crediamo, no? Coloro che li hanno scritti con tanta riflessione, in qualche modo con l'aiuto di Dio, sono riusciti a cogliere qualcosa dell'umano. Dell'umano di allora, che rimane l'umano di oggi. Da una parte gli uomini cambiano nel tempo, però dall'altra parte sembra che ci sia qualcosa che rimane sempre di fondo, qualcosa di ogni uomo e di ogni donna in tutti i tempi. Allora, quindi questo come... quindi la prima cosa che facciamo, per cui così... se poi avete il testo sotto oppure ascolterete, e noi cominciamo a leggere dal primo capitolo, però io vi leggo, voi leggeremo e prenderemo il testo che avete voi, che ho anch'io, che è la traduzione della CEI del 2008, della Conferenza Episcopale Italiana del 2008, e quindi noi seguiremo quella che avete anche voi. Però io voglio leggere, anche se sarà un po' lungo, una traduzione più letterale, un calco più letterale, che poi riprenderò intanto, no? Che è più fedele al testo, cioè non che la nostra non lo sia, ma anche la nostra, come dire, tenta di dato che il testo presenta delle difficoltà, delle asperità, non è un testo proprio che scorre, i nostri traduttori, per tenere presente anche che noi cattolici, come più volte ci siamo detti e non ritorno a dire, siamo un po' come dei bambini davanti alla Bibbia, no? Perché la Bibbia ci è stata rimessa in mano relativamente da poco, per cui siamo lì e non sappiamo come rapportarci alla Bibbia, tenendo conto anche della nostra ignoranza biblica non colpevole, che in genere c'è, prendi compresi. E per cui di fronte alla Bibbia uno no, non sa neanche tanto opporsi, perché quelli che invece avevano sempre a che fare con la Bibbia erano i protestanti, quelli che giravano anche per grottaglie con la Bibbia, lo ricordate, no? Testimoni di Geova e protestanti, no? E noi cattolici no, abbiamo rispettato la Bibbia da non toccarla neanche con un dito, per cui ancora oggi se ci viene da fare una nota sulla Bibbia ci sentiamo in colpa, cioè quasi dobbiamo andarci a confessare perché abbiamo fatto uno senso, la Bibbia non si deve. No, la Bibbia si può fare la nota sopra, non vi preoccupate, perché è un libro, no, che ci porta alla parola di Dio, che è da ascoltare, è da studiare, è da sottolineare, bisogna approfondirla. E allora vi leggo questa traduzione più letterale, che dice: quando Elohim è il nome di Dio che troviamo in questo primo capitolo, lo dico subito, Elohim significa Dio, di per sé sarebbe un plurale, okay? Però è utilizzato, cioè si usa questo termine plurale per dire Dio. E attenzione, è il termine che noi troviamo in tante tradizioni antiche, non è esclusivo di Israele. Mentre nel secondo capitolo della Genesi noi troveremo il nome, proprio quello invece di Israele, qual è? Quello che noi leggiamo Adonai, quello che qualche volta in qualche canzone si dice Yahweh, ma è sbagliato, non si deve dire. Non si deve dire, perché anche noi che veniamo dalla tradizione ebraica, che loro non lo dicono, loro quando vedono il tetragramma dicono Adonai, che significa mio Signore. Non bisogna dirlo. Perché non bisogna dirlo? Perché non dicendolo tu stai dicendo che io su Dio non posso mettere mano. Dio non è un oggetto che io posso possedere. Per cui quando vedo quel tetragramma lo leggo ma pronuncio Adonai, mio Signore. E perché vedete, per l'altro, imparando a non mettere mano su Dio, noi possiamo imparare a non mettere mano sugli altri. In questo tempo in cui purtroppo stiamo vedendo tante violenze di chi mette mano sugli altri e sulle altre, e imparare che già dal fatto che Dio non puoi mettere mano, che non, come non metti mano su Lui, non puoi mettere mano su nessuno. Allora il tetragramma noi lo troveremo nel secondo capitolo. Nel primo capitolo invece, per parlare di Dio, si userà sempre il termine generale, Elohim, Dei. Quando Elohim iniziò a creare i cieli e la terra, ora la terra era tohu e bohu, tornerò su questi due termini ebraici, e tenebre sulla faccia di un abisso, e vento di Elohim muovendosi sulla faccia delle acque. E Elohim disse, sia luce, e fu luce. E Elohim vide la luce, che è bene. E Elohim separò la luce e le tenebre. E Elohim chiamò la luce il giorno, e le tenebre chiamò notte. E fu sera e fu mattina, giorno uno. E Elohim disse, sia una volta in mezzo alle acque, e sia separando le acque dalle acque. E Elohim fece la volta e separò le acque che sono al di sotto della volta dalle acque che sono al di sopra della volta. E fu così. Elohim chiamò la volta cieli, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. E lui disse, si radunino le acque di sotto ai cieli in un luogo uno, e si avvista la secca. E fu così. E Elohim chiamò la secca terra, e il raduno delle acque lo chiamò mare. E Elohim vide che è bene. E Elohim disse, la terra faccia germogliare un germoglio, un'erba seminando il seme, un albero da frutto facendo frutto secondo la sua specie, il cui seme è in esso sulla terra. E fu così. La terra fece uscire un germoglio, un'erba seminando seme secondo la sua specie e un albero facendo frutto, il cui seme è in esso secondo la sua specie. E Elohim vide, che è bene. E fu sera e fu mattina, terzo giorno. E Elohim disse, sia luminari nella volta dei cieli per separare il giorno e la notte, e siano per segni e per convocazioni e per giorni e anni, e siano per luminari nella volta dei cieli per illuminare sulla terra. E fu così. E Elohim fece i due grandi luminari, il grande luminare per governante del giorno e il piccolo luminare per governante della notte e le stelle. Elohim li dette nella volta dei cieli per illuminare sulla terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce e le tenebre. Elohim vide che è bene. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Elohim disse, brulichino le acque, brulichino di essere vivente, e il volatile voli sulla terra, sulla faccia della volta dei cieli. Elohim creò i grandi mostri marini e ogni essere vivente strisciando, di cui brulicano le acque secondo la loro specie, e ogni volatile alato secondo la sua specie. Elohim vide che è bene. Elohim li benedisse dicendo fruttificate e moltiplicate e riempite le acque di mari e il volatile moltiplichi nella terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Elohim disse la terra faccia uscire un essere vivente secondo la sua specie, bestiame e strisciante e vivente della terra secondo la sua specie. E fu così. Elohim fece il vivente della terra secondo la sua specie, e il bestiame secondo la sua specie, e ogni strisciante dell'humus secondo la sua specie. Elohim vide, che è bene. Elohim disse, facciamo umano in nostra immagine, come nostra somiglianza, e dominino il pesce del mare, il volatile dei cieli, e il bestiame tutta la terra, e ogni strisciante strisciando sulla terra. Elohim creò l'umano in sua immagine, in immagine di Elohim lo creò, maschio e femmina li creò. Elohim li benedisse, ed Elohim disse, fruttificate, moltiplicate, e riempite la terra, e sottomettetela, e dominate il pesce del mare, e il volatile dei cieli, e ogni vivente strisciando sulla terra. Elohim disse, ecco, ho dato per voi ogni erba seminando seme che è sulla faccia di tutta la terra, e ogni albero che ha in sé un frutto d'albero seminando seme per voi, sarà per mangiare. E per ogni vivente della terra, e per ogni volatile dei cieli, e per ogni strisciante sulla terra, in cui è un essere vivente, ogni verdura per mangiare. E fu così. Elohim vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, molto bene. E fu sera e fu mattina, il sesto giorno. E furono compiuti i cieli e la terra, e tutto il loro esercito. E Elohim compì durante il settimo giorno la sua opera che aveva fatta, e si riposò durante il settimo giorno di tutta la sua opera che aveva fatta. E Elohim benedisse il settimo giorno e lo santificò, poiché durante questo si riposò di tutta la sua opera che Elohim aveva creato per fare. Queste sono le generazioni dei cieli e della terra, quando furono creati nel giorno in cui Adonai Elohim fece terra e cieli. Ecco, allora è un testo un po' lungo, è un testo, quindi è una narrazione, è un racconto. È un testo sapienziale, è un testo, è un mito. Attenzione, quando noi nella nostra cultura diciamo un mito, ci viene subito da dire, vabbè, stupidaggini, no? Cioè, vabbè, è un mito, è una cosa così. In realtà, nella antropologia culturale il mito ha tutta una dignità. Il mito è un racconto che in tante culture, in tante popolazioni antiche si facevano per dire l'essenza della verità. Cioè, come qualcosa che in qualche maniera riassume, attraverso l'esperienza fatta da generazioni, qualcosa che gli uomini hanno capito, no? E che trasmettono in un racconto più o meno lungo. Se volete, qualcosa del genere sono anche i proverbi, no? Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zappino, no? Cioè, questo è un modo, no, un proverbio che dice qualcosa che noi in qualche situazione noi diciamo, vedi, ci aiuta a comprendere, dire guarda, è così, come dice il proverbio, no? Cioè, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, no? Cioè, come dire, sono dei detti, i proverbi più stretti, nei racconti un po' più lunghi, che ci aiutano a capire qualcosa che stiamo vivendo noi. Quindi, è un racconto attraverso una narrazione dei simboli, naturalmente, per dire, 7 giorni, no? Non è che Dio ha creato il cielo in 7 giorni, ma 7 giorni era, anche loro, gli antichi, avevano il calendario lunare, per cui ancora oggi gli ebrei hanno il calendario lunare, che significa hanno i mesi di 28 giorni, seguono il ciclo lunare. Però, come anche i musulmani hanno il calendario lunare, hanno il mese di 8 giorni, di 28 giorni, i 28 giorni le 4 fasi della luna, quindi le settimane. Poi gli ebrei hanno una correzione, cioè ogni un certo tot di anni, credo ogni 3 anni, loro hanno un anno che invece di 12 mesi ne ha 13. Allora, in questo modo recuperano, no, rispetto al nostro calendario solare. E per cui il calendario, scusate questa piccola parentesi, ma il calendario ebraico tradizionale corrisponde anche al nostro, mentre il calendario musulmano no. Per cui, come sapete, che loro calcolano gli anni dall'Egira, cioè da quel viaggio che a un certo punto Maometto fece spostandosi da Medina alla Mecca, e allora, e loro sono quindi intorno al 1450-1460 più o meno come data, noi siamo al 2023, e allora per il fatto che loro non recuperano quei giorni che perdono rispetto al calendario solare, il gap, se si può dire così, va aumentando tra i nostri anno e il loro anno, piccola parentesi, eccetera. Allora, per cui 7 giorni, per dire la vita, cioè per dire l'aver raccontare così vuol dire in qualche modo che tutto viene da lui. Prima ancora di capire, e questo magari ce lo dirà poi la scienza, cioè come siamo venuti da lui, quello che la comunità credente, la prima cosa che ci consegna è che l'esistente c'è, il mondo in cui viviamo, e noi con gli animali, con le piante, eccetera, siamo voluti da lui, siamo stati voluti da lui. E attenzione, fra l'altro, in ebraico, quella traduzione della prima parola, vedete nella nostra traduzione abbiamo in principio. Quello che avete ascoltato in questa traduzione più letterale dice quando Dio creò il cielo e la terra, quando in principio Dio creò il cielo e la terra. E già qui uno dice, ma scusate, ma è in principio o quando in principio, no? Non sono la stessa cosa. Perché ci sono queste due traduzioni? Perché il testo ebraico antico era un testo scritto solo di consonanti. Non c'erano scritte le vocali. Le vocali nella Bibbia ebraica sono state aggiunte molto dopo, intorno all'VIII secolo dopo Cristo. Ci furono a un certo punto quelli che sono stati chiamati i Masoreti, che fissarono le vocali fecero delle scelte e fissarono le vocali. Ora, però, che succede? Che ottavo secolo dopo Cristo, ma i testi antichi che non avevano vocali, no? Cosa dicevano esattamente? Perché se aggiungi alcune vocali, si legge in principio Dio creò il cielo e la terra, quindi come dire, un inizio assoluto. Invece se dici quando Dio in principio creò il cielo e la terra, dice che a un certo punto, come dire, c'è un discorso già avviato, e a un certo punto Dio, no, quando Dio, quindi qualcosa prima, e può essere l'uno e può essere l'altro. E attenzione, questo che ci può un attimo, come dire, no, un po', sì, dobbiamo in qualche modo accoglierlo, cioè nel senso che la Bibbia va interpretata, va capita, va studiata. La Bibbia, e questa è anche un'altra cosa che dobbiamo sempre sottolineare, non è totalmente parola di Dio. È parola di Dio in parola di uomo. Noi non siamo musulmani, e tra l'altro anche i musulmani più aperti lo sanno interpretare, ma la tradizione musulmana, diciamo quella normale, dice che il Corano è stato dettato da Dio attraverso l'angelo Gabriele a Mohammed. Allora sai, se uno ti detta, tu scrivi quello che ti detta. Invece per noi è parola umana nella quale è presente la parola di Dio. Però l'umano significa anche tutto il nostro umano, tutta la nostra incertezza, tutto il nostro grigio, tutto il nostro la fatica di capire. Per cui la Bibbia va interpretata e va studiata. Scusate questa cosa, ma credo che sia anche importante per così aiutarci un po' a ora, attenzione, questi testi hanno anche una struttura all'interno, cioè nel senso che, qui non abbiamo una lavagna, ma io cerco un attimo di, cioè si possono mettere in parallelo i primi tre giorni con gli altri tre giorni, cioè da una parte possiamo mettere primo, secondo e terzo, e dall'altra parte mettere quarto, quinto e sesto, e trovare delle corrispondenze tra il primo e il quarto, tra il secondo e il quinto, e tra il terzo e il sesto. E ve le faccio notare. Cioè, è come nel primo cosa Dio fa? Nel primo Dio separa, dice sia la luce, e separa le tenebre, no? Dalla luce, crea il giorno e la notte. Nel secondo Dio separa le acque che sono in alto dalle acque che sono in basso. Vedete, qui c'è un'idea che Dio lavora su un materiale preesistente, su una massa informe di acqua salata, che nel secondo giorno lui divide, cioè spezza e mette la parte in alto, no, delle acque che stanno di sopra, e la parte in basso delle acque che stanno di sotto, è un'immagine antica. Nel terzo giorno la parte delle acque che stanno di sotto le separa, cioè da una parte mette tutte le acque da una parte, e dall'altra parte, avendo tolto le acque, che cosa rimane? La terra. È come se nei primi tre giorni, no, da buon muratore, da buon architetto, lui prepara la struttura e negli altri quattro giorni la riempie, cioè nel senso che nel quarto giorno, che corrisponde al primo, no, il primo aveva fatto sia la luce, no, quindi aveva distinto le tenebre dalla luce, nel quarto giorno fa i grandi luminari, cioè mette i lampadari. Nella parte in alto mette il sole e mette la luna. Poi nel quinto giorno, attenzione, nel quinto giorno aveva fatto le acque di sopra e le acque di sotto. Nel quinto giorno lui fa gli animali del cielo e i pesci del mare. Interessante. Nel sesto giorno, ricordate che il terzo giorno cosa aveva fatto? Aveva fatto il mare e la terra. Nel sesto giorno lui fa gli animali terrestri e l'uomo. Notate? Cioè, quindi, anche qui dobbiamo gustare anche il testo. Cioè, il testo è un testo elaborato, non è un testo buttato lì, non è un raccontino. Per cui, chi lo scriveva, no, scriveva questo, questa cura di Dio, che prepara la casa, se possiamo dire così, e la riempie di vita. Quindi un Dio che è presente, anche questo è interessante, che è presente nei cieli, nei mari, nella terra, come è presente negli animali, nelle stelle, nelle piante, gli alberi, in noi. Io credo che, per esempio, anche la crisi ecologica che stiamo vivendo, cioè quando vado a camminare dalle parti del palazzetto di qua e passo per la terra così sporca, così oltraggiata, così avvelenata da noi uomini, dico, non siamo biblici, perché se fossimo stati più biblici, questa è colpa anche della Chiesa, che ha chiuso la scrittura per 500 anni, no? E ha predicato tanto dell'altro mondo, questo mondo qui, non sappiamo cogliere che questo mondo è un dono di Dio, l'ha fatto Dio. E se l'ha fatto Dio, chiede rispetto, no? Noi rispettiamo Dio rispettando la sua creazione. Che non sono soltanto, eppure già anche quelli, no? Le piante, gli animali e noi. Ma questo mondo nel quale le piante, gli animali e noi vivono. Allora mi sembra bello questo, no? Cioè che in qualche modo gli autori antichi coglievano che, cioè che il sole, la luna, la pioggia, no? Perché no, c'è un dono di Dio. C'è un dono di Dio in questo mondo. Il mondo è dono di Dio. E gli ebrei lo dicono anche in un altro modo, lo dicono attraverso un midrash che invece riflette sul testo, nel senso che allora, la prima parola di questo testo in ebraico è Bereshit. Ora, Bereshit significa o in principio o da principio, come abbiamo visto. Però, quello su cui loro riflettono è il fatto che la prima consonante della parola Bereshit è la Bet. La Bet è una specie di, così, immaginatela, no? Una cabanina, cioè cabanina che poi scende di qua e c'è una base, ok? Tutto collegato, la cabanina scende di qua e una base. Tra l'altro ricordate che gli ebrei scrivono da destra verso sinistra, noi scriviamo verso da sinistra verso destra, quindi loro scrivono da destra, quindi la base è così, chiusa da qui e aperta verso sinistra, verso dove scrivono, e che tra l'altro anche questo, anche su quello loro riflettono, no? Perché cioè noi ci potremmo farci la domanda, da quando il principio Dio creò, cioè, e prima che c'era prima? Com'era Dio? Con chi stava Dio prima? Prima di creare il mondo, Dio lo conquistava? E noi dove eravamo? Tutte queste domande. Allora loro dicono, guarda, come la Bet, che è aperta solo in avanti, da lì in poi, e dietro è chiusa, così noi di dietro non potremo mai vedere. Per cui metti di là in spazio, per cui tutte queste domande, perché la Bet di là, e solo in avanti, solo in avanti. E allora, è bella questa cosa. E allora, appunto, a proposito di questa festa, c'è un midrash, un racconto di commento alla scrittura, in cui loro dicono, no, cioè, che quando Dio, l'Altissimo, decise di creare il cielo e la terra, tutte le consonanti dell'alfabeto ebraico vennero davanti a Dio e cominciarono a dire scegli me, no, per cominciare il libro di Bereshit. Allora, Genesi, quello che chiamiamo Genesi, allora la creazione. E quindi si stabilì la regola perché la parola fosse scelta, la consonante fosse scelta. La regola qual era? Che la consonante doveva presentare due parole che iniziavano con lei che avessero un significato positivo. Per cui venne la Aleph, che è la prima lettera dell'alfabeto ebraico, e presentò una parola che aveva un significato positivo, ma subito le altre, così maligne, eccetera, presentarono una parola che cominciava sempre con l'Aleph, di significato negativo, per cui venne scartata, eccetera, eccetera. E quando arrivò la Beth, si presentò subito con due parole che iniziavano con lei, con la consonante Bet, che avevano subito un significato positivo. Le due parole erano Baruch e Berakah. Baruch e Berakah. Baruch significa benedetto. Infatti l'ebreo dice Baruch Adonai, Baruch Elohim, benedetto Dio. E l'altra parola, Berakah, significa benedizione. Allora, qual è il significato di questa storiella? Il significato è che tutto, se tutto comincia, la creazione comincia con la Beth, che ha portato Baruch e Berakai, significa che tutto ciò che è creato è benedetto. Tutto ciò che è creato è benedetto. Pensate, no? Cioè, avere uno sguardo che sappia cogliere ogni cosa creata prima di tutto come portatrice di una benedizione di Dio. Cioè una cosa è stata creata perché Dio l'ha voluta. Come, cosa significherebbe questo tra l'altro, no? In tanto di una visione che a volte ha modificato tante dimensioni creaturali. Pensate alla sessualità, che anche in una certa visione è sempre stata vista come luogo di peccato, come luogo, no? La sessualità può essere, come qualunque dimensione della vita umana, un luogo di morte, certo, ma non è prima di tutto un luogo di morte, è un luogo di benedizione. I beni della terra, no? E sono prima di tutto un luogo, ora, cioè i beni della terra non ci facciano la guerra, certo, ma sono prima di tutto una benedizione. Allora, ecco, ora un'altra, ecco, quindi questi sei giorni e poi vedremo il settimo, che è un giorno particolare, questo giorno in cui Dio compie la creazione, poi vedremo più da vicino, e il giorno in cui si riposa. Ora, un'altra cosa che, prendiamo il testo, che in questo testo poi, se ve lo leggete con calma, potrete vedere che è un testo in cui non c'è un non, una frase in negativo, non c'è, tutto in positivo. Per dire questa benedizione di Dio, no, su tutto il creato. E poi, c'è Dio. Non si dice nulla di Dio, non si dice se sono tre, se sono uno, vedremo, Dio parla al singolare, parlerà una volta al plurale, nella tradizione ebraica Dio è uno, però non si dice di Lui, si dice di Lui attraverso quello che Lui fa. Noi conosciamo qualcosa di Dio attraverso il suo agire, dal suo agire si capisce qualcosa di Lui. Questo è interessante perché anche l'arte cristiana alcune volte lo ha espresso questo significato. Per esempio, se andate a Roma e andate al Colosseo, Vale la pena, dopo aver visitato il Colosseo, visitare una chiesa lì vicino, la trovate proprio a 100 metri, che si chiama San Clemente. E a San Clemente, che è una bellissima chiesa, e quando entrava più i vecchi, sotto sotto ci sono le strade romane, eccetera, poi sotto c'è la chiesa alto medievale, e poi c'è questa chiesa sempre medievale, ma più recente, dove c'è l'abside e c'è un crocifisso. Bello, perché poi il crocifisso diventa un albero della vita. La cosa in particolare è che se voi guardate in alto, proprio sopra alla fine dell'abside c'è una conchiglia e dentro questa conchiglia c'è una mano. Quello è Dio Padre. Il canto grandi cose ha fatto il Signore per noi, grandi cose ha fatto la mano. Come dire, no? Quello che fai dice chi sei. Dice di te. E allora vedremo che qui Dio si fa conoscere attraverso quello che Lui fa. E una prima cosa di cui viene detto che Dio fa, all'inizio vedete Dio creò il cielo e la terra, questo è che può essere proprio il titolo oppure il discorso che comincia, questa terra che era informe e deserta, vuota e deserta, e le tenebre si coprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Attenzione, no? Qui c'è questa immagine di un prima, di qualcosa, di questa acqua che abbiamo detto, questa massa di acque, e questa tenebra che copriva questo Spirito di Dio. Ora, lo Spirito di Dio può essere inteso sia come lo Spirito di Dio, quello che per noi poi cristiani diventerà lo Spirito Santo, però Spirito di Dio può essere anche quello che ieri c'era nelle nostre città, no? Quando si dice c'era un vento di Dio, no? Per dire un vento fortissimo. L'ebraico antico non ha il superlativo assoluto, no? Non dicono un ventissimo, noi non lo diciamo neanche, no? Però noi ce l'abbiamo. Loro per dire, no, dicono, ecco, un vento di Dio, noi diciamo un vento della Madonna, con tutto il rispetto per Maria, no, cioè, però diciamo, in qualche senso, proprio un vento, no? Oppure noi diciamo un vento di Dio, quindi un vento fortissimo. E Dio disse, attenzione anche qui, un vento fortissimo, un vento di Dio, e poi a un certo punto questo vento di Dio, che Dio placa. Se volete, anche il nostro parlare è un modulare un vento. Cioè, no? Noi per parlare abbiamo bisogno di fiato. Mi è successo con l'età che per la prima volta dovevo fare un incontro e sono arrivato di corsa, allora mi sono messo lì, ho cominciato a parlare, non avevo fiato. Per cui le parole non venivano, perché non avevo fiato, dice l'età, no? E quindi anche questo è già importante, no? Perché c'è un vento fortissimo che a un certo punto Dio placa e modula nella voce. Attenzione, questa è già una prima cosa da dire di Dio, no? Dio è uno che la sua forza è nell'essere più forte della sua forza. Più forte della sua forza, perché non è soltanto essere forte, perché a volte noi come dire, sentiamo che le nostre forze ci prendono, che diventiamo schiavi delle nostre forze. Pensate, quando nell'ira, se uno non è capace di dominare la sua ira, sappiamo tutti i casini che possono esserci, no? Ma qualcuno dice, si chiama questa forza più forte della propria forza, la chiama mitezza. La mitezza non è, per noi la persona mite qual è? Quella che sta così, no? Sì, col sorriso, vabbè, sai, quella è una persona mite, buonina, no? E in realtà nella Bibbia la mitezza è la capacità di dominare la propria forza. Dominare significa che decido io quanta forza metterci. Pensate, è forte questo, no? Cioè che decido io se in questo momento io devo alzare la voce e devo arrabbiarmi. Perché lo decido, leggo, no? Oppure in certi momenti mi verrebbe di, però decido che è bene che io stia tranquillo e domino la mia forza. Per cui già questa cosa, no? Questo vento di Dio, vento fortissimo, e poi Dio disse, io che è capace di mettere limite a se stesso, per un bene. E Dio disse, attenzione, ecco, quindi la prima cosa che ci viene detta in questa creazione di lui è di un Dio che è capace di dominare la sua forza e di parlare, per parlare. Per parlare alla creazione, per parlare agli animali, per parlare ai cieli, no? E parlare significa appunto voler comunicare. 10 volte in questo testo si dirà Dio disse, e Dio disse. E attenzione, 10 volte già Dio disse, 10 volte, a che cosa ci fa pensare? Alle 10 parole, al decalogo. E questi testi vengono dopo quei testi più antichi, che sono appunto l'Esodo, eccetera, e questo vi faccio, ve lo dico, la Genesi non è il testo più antico che gli ebrei hanno scritto della Bibbia, non è Genesi. Ci verrebbe da dire, no, una della Bibbia comincia con Genesi, Genesi è il testo più antico, no, i testi più antichi sono legati al racconto dell'Esodo, anche questo è interessante, cioè Israele comincia a conoscere il Dio della vita, non in una riflessione sulla creazione, non prima di tutto come Dio creatore, ma prima di tutto come Dio liberatore. Israele incontrerà prima di tutto il Dio liberatore. La prima esperienza si comincia a conoscere Dio secondo la Bibbia, non tanto mettendoti a riflettere dicendo qualcuno ci deve aver fatti, quindi Dio. No, no, si comincia a conoscere il Dio della Bibbia perché ho in qualche modo fatto esperienza che Lui mi ha liberato, che Lui mi sta liberando. Pensate che la concezione più antica ebraica non è tanto di un unico Dio di tutti, quello che noi chiamiamo monoteismo. E la concezione più antica è quella che chiamiamo enoteismo. Che cosa significa enoteismo? Che ogni popolo ha il suo Dio, i cananei hanno i loro dei, i popoli del mare hanno i loro dei, Israele ha il suo Dio che è Adonai. Successivamente, fra l'altro proprio anche nell'esperienza della caduta di Gerusalemme, della perdita del regno, che Israele arriverà a comprendere che il nostro Dio è il Dio di tutti. Però attenzione, anche questa comprensione non sarà facile per Israele, perché dire il nostro Dio è il Dio di tutti, da una parte potrebbe dire noi abbiamo capito, no, siamo i migliori, quindi il nostro Dio è non i vostri dei, ma il nostro Dio è il Dio di tutti. Attenzione, il nostro Dio è il Dio di tutti, significa che anche è il Dio dei nostri nemici. E questo ci piace meno. Cioè che se è Dio che si prende cura di tutti i popoli della terra, si prende cura anche dei nostri nemici, quelli che vorremmo che invece crepassero, no? E questo è più difficile da accettare. Allora, ecco, Dio disse, Dio parla, e sia la luce, e la luce fu, e Dio vide che la luce era cosa buona, e separò le tenebre dalle tenebre, Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. Ecco, vedete, Dio disse, e Dio separò. Interessante, no? Questa uscire dal caos, come dire, la creazione come qualcosa che per creare, per essere va distinta, quasi come il figlio dalla madre o la figlia dalla madre che uscendo dal suo grembo deve essere tagliato, no? Perché questo possa vivere. Cioè, quindi la creazione come atto di distinzione, in cui ciascuno possa prendere, ma possa essere se stesso. Noi nella nostra visione cristiana non abbiamo, nel buddismo c'è più l'idea della, in certe religioni orientali poi della, del nirvana, no? Cioè quello che poi alla fine saremo tutto uno, no? Un indistinto, ritorneremo. Nella visione ebraico-cristiana no. Noi crediamo e speriamo che, io questo mi piace, penso anche a voi, che alla fine io ci sarò sempre, no? Che non saremo, non ci perderemo in un indistinto, no? Ma ciascuno di noi nella sua individualità, no? È un bene, perché è stato chiamato nella distinzione, no? Dove ciascuno può essere se stesso lasciando l'altro essere diverso. Nessuna fusione. E vedremo come questo poi tornerà anche nel rapporto e nella creazione proprio anche dell'uomo. E poi questo parlare, questo chiamare, chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. Ecco, questo dar nome, questo nominare, cosa che vedremo anche nel secondo racconto, Dio chiederà all'uomo di fare. Quando dirà di imporre agli animali il loro nome, no? E Dio accettò che gli animali si chiamassero come l'uomo e avesse chiamato. Dar nome, anche quello è uscire ancora più dell'indistinto, no? Secondo te anche questo, noi non amiamo in generale, noi amiamo delle persone che hanno dei volti, delle storie, no? Che sono loro e non sono altri, no? Non ci amo tutti, quando uno dice amo tutti c'è il rischio che non ami veramente nessuno poi, no? Ma ci sono dei nomi, delle persone. E poi questo qui, il bussere fu mattina, giorno primo. Ancora così, anche questo, Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce delle tenebre. Dio vide che la luce era cosa buona, questo tornerà nei ritornelli, no? 7 volte, Dio vide che era cosa buona, Dio vide che bene. In ebraico di per sé questa frase, che noi traduciamo Dio vide che è bene, Dio vide che era cosa buona, sono due paroline, sono kitov. Kitov, che potrebbe essere tradotto come lo traduciamo, può essere anche tradotto come che bello, che bello. Cioè, dall'immagine, non so, ciascuno di noi fa dei piccoli lavoretti, fa delle cose, no? Io faccio un po' le icone, e qualche volta quando finisco, alcune non mi piacciono, ma alcune invece mi piacciono, no? E di alcune mi stupisco, perché dico, no, che bello, che bello, no? Anche in un lavoro, che bello, che bello, cioè. E come dire, è l'artista, è colui che sta lavorando, che rispetto a quello che ha creato gioisce. Non è un Dio distaccato dalla sua creazione. Non è uno che dall'alto dice, c'è la luce, non c'è tu. No, non è quello. No, è un lavoratore. È un lavoratore. È uno che si sporca, che suda. Che c'è dentro quello che fa, non è distaccato da quello che fa, c'è dentro quel cuore. E allo stesso tempo prende distanza, perché vedete, no? È questo fatto di contemplare, quando noi facciamo una cosa, poi ci mettiamo un attimo distanti, no? La guardiamo e diciamo, mi piace, e prendiamo distanza. Da una parte ci siamo dentro, no? Dall'altra parte, come dire, nasce, prende una sua vita, no? C'è quasi un'alterità, c'è una distanza, da una cosa che però si è voluto bene. E poi, vado velocemente, questa cosa anche qui della luce, notate, il primo giorno Dio crea la luce, e nel quarto giorno Dio invece crea le fonti di luci nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, eccetera, eccetera. Ora, attenzione, primo, quarto, settimo, questi sette giorni non vanno disposti come noi ci verrebbe da fare, no? Per esempio il giorno 1, giorno 2, giorno 3, o in una maniera ascendente, oppure in una maniera discendente, no? Però dato che il settimo giorno è il settimo giorno di Dio, non lo metteremo in basso, non ci verrebbe da metterlo in basso, lo metteremo in alto, no? Così Dio, no? E allora noi metteremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora invece la mentalità antica non li avrebbe disposti così, li avrebbe disposti con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poi abbiamo visto le corrispondenze primo, quarto, no, secondo, quinto, terzo, sesto. Allora in questa forma quasi di V, 3 scendono, centrale, settimo, e poi quarto, scusate, e poi fino al settimo. I giorni importanti sono le punte, 1, 4, 7. Allora attenzione, è importante quindi per capire perché sono importanti 1, 4, 7, ci sta dicendo il narratore, è importante capire che cosa accade nel primo, quarto e settimo. Nel primo Dio disse sia la luce. Allora sia la luce e dire sia la vita. Sia la vita. I salmi che dicono non togliere, Signore, la luce ai miei occhi. Una signora una volta in un incontro dove c'era tanto sole che veniva dalle finestre, allora uno si alza per chiudere un po' le porte, e questa signora proprio così dal cuore fa no, staremo tanto al buio. No. Per cui, come dire, la luce... non togliere, Signore, la luce ai miei occhi. Mosè che muore da vivo, come dice la Bibbia che Mosè muore da vivo, la luce degli occhi non gli si era spenta, non gli si era spenta. Quindi nel primo giorno c'è la vita, Dio vuole la vita, crea la vita. Nel quarto giorno c'è il tempo, c'è il sole, il giorno e la notte, le stelle, Dio crea le stelle che siano segni per i giorni e per le notti e per il calendario e per le feste, perché noi il tempo lo contiamo nel giorno, notte, giorno, però l'insieme dei giorni, la settimana, il mese, l'anno, il calendario. E attenzione, nel calendario, quando noi andiamo a guardare il calendario, i giorni che facciamo più attenzione quali sono? I giorni segnati in rosso, no? Le feste. E allora è interessante che le feste, nel mondo ebraico, la festa più importante è la festa settimanale, cioè quella che per noi è la domenica, loro è lo Shabbat, no? Quindi allora è come se il primo giorno Dio ha dato la luce, nel quarto giorno questa vita che si svolge nel tempo, noi la celebriamo soprattutto quando? Nel giorno di festa, nel giorno di sabato. Cioè, noi nel giorno di sabato ricordiamo il dono della luce, il dono della vita. Nel giorno settimo, il giorno settimo sarà quel giorno, l'ultimo, in cui non si dirà più, come negli altri giorni, e fu sera e fu mattina. Cioè, che cosa sta dicendo? Sta dicendo questa vita di Dio che ci è stata donata, di cui noi facciamo ricordo ogni settimana nello Shabbat, è una vita in cui c'è ancora la sera. Perché in questo scorrere del tempo c'è ancora il sera e il mattino. Cioè questa vita che ci è stata data, noi la sperimentiamo ferita, noi la sperimentiamo sofferta, noi la sperimentiamo malata, noi la sperimentiamo fragile. Però siamo in un cammino verso il settimo giorno in cui non si dirà più se fu sera e fu mattina. Cioè, in quel giorno, noi stiamo andando verso un giorno in cui la morte non ci sarà più. Non so se mi sto spiegando. Anche questo viene detto in questo testo. Vedete com'è ricco? Mi rendo conto che non è facile. Stiamo affrontando un testo molto ricco, di cui prendiamo qualcosa in questo capitolo, no? Però cioè, importante anche questa cosa, no? Questa vita che Dio ci ha chiamato la vita, che ha chiamato l'universo, che ha chiamato il mondo, gli animali, le piante, noi, è una vita che è dono, che però noi sperimentiamo ancora ferita, però che va verso un momento in cui questa ferita non ci sarà più. Perché non si dirà più e fu sera e fu mattina. E poi andiamo verso la fine, e naturalmente vediamo solo alcune cose. Poi anche è molto bello anche qui, se leggete un'altra cosa che Dio fa è che li benedice. Li benedice. Cioè nel senso che siamo portatori di un bene, di una benedizione. Proprio perché Dio ci ha chiamati alla vita, noi portiamo dentro di noi la sua benedizione. Questo io lo dicevo ai... cercavo di fare una catechesi di 2 anni in 3 minuti alle signore che a Sant'Anna, a Bari, quando io celebravo a Sant'Anna a Bari, Sant'Anna è una chiesetta bella, a Bari Vecchia, dove c'è questa tradizione delle partorienti, no? O di coloro che hanno partorito da poco, e quindi venivano lì e alla fine della messa c'è il momento della benedizione, che però, così come noi la intendiamo, la benedizione è qualcosa che ci viene aggiunto, cioè nel senso che uno va a fare la figurazione sulla vita, però poi magari c'è bisogno di una benedizione, compra la macchina e chiede al prete di benedirla, no? Perché così oltre all'assicurazione c'è, speriamo, un'altra assicurazione, no? Come una protezione, no? I bambini vanno protetti, quindi vanno benedetti, no? Cioè, oppure al ritorno dalla Terra Santa la gente ha comprato il souvenir e va dal prete e dice: padre, me li benedice? Perché così assumono, no, una qualcosa di un potere, no? Perché sono stati benedetti. Questo è il paganesimo, cioè è proprio veramente paganesimo. Questa è stata benedetta, no? Quindi è più importante. Allora io cercavo di dire in 2 minuti a queste signore, dicevo: guardate, i vostri bambini sono già benedizioni. Noi benediciamo Dio per loro. Non hanno bisogno di essere benedetti, di avere una protezione ulteriore, ma sono già benedizioni. Perché una vita è benedizione. Ogni vita è benedizione. Allora è bello, no? Perché Dio, no, come dire, ci fa portatori di una benedizione. E ultimo, che poi la prossima volta passeremo al capitolo 2, e questo versetto 26, sul quale un po' con voi ci siamo già fermati, ma lo ricordo, dove Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, e sui bestiame e su tutti gli animali selvatici, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, ma di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Avete sentito, magari la lettura è stata lunga, ma nella traduzione che vi ho letto non c'è scritto che Dio disse facciamo l'uomo, c'è scritto Dio disse facciamo l'umano. Perché nel testo ebraico non si usa il termine ish. Uomo maschio in ebraico si dice ish, donna si dice ishsha, e qui quando Dio dice facciamo l'uomo non si sta dicendo facciamo l'ish, si dice facciamo l'Adam. L'Adam, Adamo, viene da Adama, che significa terra. Quindi, in questo senso, giustamente, il biblista ha tradotto l'umano, colui che è tratto dalla terra. È interessante, in questi tempi in cui stiamo riflettendo molto e dobbiamo farlo sulla uguale dignità tra voi uomini e voi donne, tradurre l'umano ha un senso. Perché poi c'è l'umano è parte femmina, uomo donna, ma facciamo l'umano. E allora la domanda è sempre, qui Dio a chi sta parlando? Facciamo? E ci sono tante interpretazioni. Dio, qui l'autore sacro mette sulla bocca di Dio il plurale maestà, che no, come alcuni della terra che sentono grandi e parlano con il noi. Dio che sta parlando al consiglio, con suo consiglio angelico, così come i re avevano il consiglio dei ministri e diceva facciamo, che facciamo? Dio parla al consiglio angelico. Ora, André Benet, questo biblista, lui dice, attenzione, facendo attenzione al testo, noi troviamo questo scarto, questo non rientrare, tra quello che Dio sta dicendo a qualcuno, facciamo, cosa sta dicendo? Facciamo l'uomo a nostra umano, a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. E Dio creò l'umano a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschi e femmina li creò. Allora notate che tra quello che Dio dice a qualcuno, il voler fare insieme, facciamo insieme, l'umano a nostra immagine secondo la nostra somiglianza, e quello che Dio va a fare non torna a qualcosa. Chi lo sa stia un attimo zitto, chi non lo sa, che cosa non sapete dire? Non torna la somiglianza, perché Dio dice a qualcuno, facciamo l'umano a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Quando Dio va a fare l'umano, fa solo l'immagine, e Dio creò l'umano a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Allora è bello perché non fa la somiglianza. Allora l'interpretazione è che quel facciamo, Dio lo sta dicendo all'umano stesso. E dicendo, guarda, io voglio crearti a immagine e somiglianza mia, facciamolo insieme, io faccio l'immagine, tu fai la somiglianza. Voi che siete educatori e che siete stati madri, padri, i vostri figli per farli crescere, quando non sono stati più lattanti, ma cominciavano, no? Dicevano, facciamo insieme. E gli lasciavate spazio, lo facevate tutto voi. Anche se veniva un po' così così, tu lasciavi fare, perché sapevi che attraverso il suo fare lui cresceva. Allora è bello questo, no? Perché c'è un Dio che potrebbe far tutto, ma che è quel Dio, vi ricordate del vento di Dio che poi parla? È quel Dio che potrebbe far tutto, che però si placa e dà spazio. Tornerò su questo, magari vi parlo la prossima volta, perché notate anche un'ultima cosa, vi dico. L'umano, maschio e femmina, li creò. L'umano lo facciamo insieme. Uomini e donne, insieme possiamo realizzare quell'umano, realizzare la somiglianza secondo l'immagine di Dio. Bene, allora, scusate se sono stato un po' lungo, ma il testo è molto bello, eccetera.
Ha ha ha.